Buongiorno e benvenuti ad Onda Azzurra. Notizie, musica e cultura per italiani, creato da italiani e dedicato agli italiani in Nuova Zelanda.
Passa il tempo, pensavo di andare molto lontano.
Buongiorno a tutti.
Buongiorno.
Un'altra domenica, come va Antonella?
Non c'è male, però dato che siamo in pieno inverno c'ho un raffreddore.
Oh, povera Antonella. Però comunque facciamogli passare sto raffreddore, per favore. Però oggi con noi abbiamo un simpaticissimo italiano, Mario Archidiacono. Ciao Mario.
Ciao a tutti.
Buongiorno.
Ciao a tutti. Buongiorno.
Senti, allora Mario, noi ti conosciamo semplicemente per una ragione, la ragione del caffè. Una cosa che è molto importante. Mamma mia, una cosa che è importantissima per noi italiani. E tu sei venuto in Nuova Zelanda quando, Mario?
Io sono arrivato in Nuova Zelanda ufficialmente il 5 ottobre 2015, quindi più di un anno e mezzo fa, ma avevo già iniziato a fare delle sortite dall'Australia, perché ho lavorato in Australia per la stessa azienda per 5 anni prima di trasferirmi qua, quindi ero già venuto di passaggio un paio di volte prima per vedere com'era la situazione. Poi mi sono trasferito da ottobre 2015 in via definitiva.
Ah, e senti, allora sei abbastanza fresco, per cui mi piacerà sentire le tue opinioni di cose. Come ti sei trovato in Nuova Zelanda?
Ma mi sono trovato molto bene, molto bene. Io ovviamente, avendo vissuto 5 anni in Australia, era inevitabile per me fare un confronto con lo stile di vita e la cultura e lo stile di lavoro che hanno ovviamente in Australia, e devo dire che ci sono notevoli differenze, nonostante spesso i paesi vengano accomunati come molto simili, anche le bandiere sono quasi identiche, eccetera eccetera, ma ho trovato grosse differenze tra i paesi positive.
Che tipo di differenze? Dice. Perché ci stanno degli articoli per adesso che stanno gironzolando sulle differenze tra l'Australia e la
Nuova
Zelanda.
In modo che non ci mettono
Ma anche dicendo che gli australiani soffrono una specie di culture shock quando arrivano in Nuova Zelanda, perciò sono un po' più curiosa di queste differenze.
Cosa hai visto come differenze?
Ma io ho visto, allora, posso dividere in termini personali, in termini di business. Termini di business, che ovviamente è la mia occupazione principale, c'è molta più tranquillità nel diciamo interfacciarsi con i vari esponenti dell'industria in cui si lavora. Vi faccio gli esempi, cioè io in Australia difficilmente mi mettevo al tavolo con altre aziende competitor nel mondo del caffè. Visto che noi importiamo comunque le nostre macchine del caffè perché siamo anche dei torrefattori, loro non ci avrebbero neanche parlato, mentre qua c'è una cultura molto più distesa e ho dei clienti che sono aziende di caffè importanti neozelandesi con cui riesco tranquillamente a sedermi a un tavolo e a fare del business senza avere l'orgoglio di dire noi non compreremo mai una macchina del caffè da un'azienda competitor. In Australia questo è molto più difficile, questa è la cosa che ho riscontrato a livello professionale.
Interessante.
E è una cosa che anche a livello personale ho notato, che le persone tendenzialmente, ovviamente generalizzare è sempre sbagliato, ma tendenzialmente sono più disponibili, sono più ti aiutano con più facilità, eccetera eccetera, anche nelle situazioni normali. Invece in Australia, soprattutto a Sydney, che è una città molto grande, molto competitiva, molto anche affollata, c'è un'attitudine un po' più, come dicono, la cutthroat anche nella vita personale, quindi lo riscontri al supermercato, nel traffico, questo quell'altro. Qua è molto più, nonostante ci siano anche qua delle situazioni simili, è molto più rilassato. Quindi da questi punti di vista molto positivo.
Ah, bello sentirlo. Perché
è interessante anche, cioè sia dal punto di vista di business che personale, perché poi fra l'altro l'ambiente del caffè è ormai diventato molto grande qua in Nuova Zelanda, perciò però tutti questi torrefattori sono anche uno un po' diverso dall'altro.
Sì.
E che ne pensi? Infatti mi incuriosisce il fatto del caffè, che ne pensi di come lo facciamo qui?
Ma il caffè, ecco, bisogna fare una considerazione importante. Nuova Zelanda e Australia sono diventate negli ultimi 20 anni leader nel mondo del caffè per innovazioni, idee e lancio di nuove tendenze. Quindi mentre noi italiani abbiamo inventato l'estrazione del caffè espresso a inizio del secolo scorso e ci siamo un po' fermati, adagiati a quella nostra grande intuizione di bere il caffè al bar con le macchine per espresso, che peraltro vengono ancora usate in tutto il mondo, in Australia e Nuova Zelanda hanno portato la cosa a un altro livello, quindi hanno ricercato molto di più la qualità nelle piantagioni, dei blend un po' più sofisticati, quindi c'è una grandissima sviluppo a livello di innovazioni e di provare cose nuove sostanzialmente, che in Italia un po' manca nel mondo del caffè, perché come ho detto ci siamo un po' adagiati a quelle che sono state le nostre invenzioni di inizio secolo scorso, come penso sia successo in tante altre industrie.
Sì.
E è una cosa sbagliata, perché ovviamente il mondo va avanti e anche l'Italia nelle varie industrie ha bisogno di tenere gli occhi aperti a questi cambiamenti, se no rimaniamo un pochino indietro, diciamo.
Interessante.
Queste innovazioni che si vedono qua, perché veramente il boom del caffè in Nuova Zelanda è cresciuto tantissimo dall'inizio forse degli anni 90, perciò in 20 anni veramente sviluppato. Siamo andati da non trovare mai un caffè decente da nessuna parte
a scelta
incredibile. Pensi che alcune di queste innovazioni stanno arrivando anche in Italia, o se ci sono dei cambiamenti anche là in questi giri di questi caffè un po'
più diversi?
Stanno sicuramente arrivando anche in Italia, soprattutto nelle città più grandi, ovviamente, perché se andiamo a Milano iniziamo a vedere delle cose molto diverse rispetto a città un po' più piccole. La stessa Trieste, da dove io vengo, che è una città importantissima per il caffè, per motivi storici, per il fatto che essendo un porto importante ha sempre ricevuto tanta materia prima, tipicamente il caffè, dai vari paesi produttori, quindi si sono sviluppati tanti torrefattori nella zona di Trieste e del Veneto. Ma tutto il nord Italia è stato importante nello sviluppo di questa cosa, però a Trieste ovviamente non si trovano le cose che si trovano a Milano, e questo nel caffè come in tante altre cose. Sì, i giovani viaggiano, portano quello che vedono in giro, e anche a Milano si iniziano a vedere bar un po' più moderni. Comunque c'è da dire una cosa, fanno tante innovazioni eccetera, però alla fine dei fini il 90% delle macchine di produzione di caffè espresso vengono ancora prodotte in Italia. Ci sono quelle aziende anche in Italia che si sono un po' adattate a queste cose, è ancora una piccola parte, ma ci stiamo arrivando, ed è tutto in direzione di alzare la qualità sia della macchina che produce il caffè sia del caffè stesso. Quindi le aziende iniziano a comprare miscele e origini di qualità superiore rispetto a quello che facevano magari 20-30 anni fa.
È interessante però che scelgono ancora queste macchine italiane. Secondo me è un po' come le macchine, cioè quelle che guidiamo, no? Perché sì, le macchine italiane e quelle tedesche sono conosciute per il loro VUM, per il loro design, eccetera, eccetera. Per cui chissà se le macchine sono comprate qui in Nuova Zelanda perché c'è anche quel fascino dell'Italia. Secondo te questo è vero, succede? Oppure?
Sì. Ma sicuramente il fascino è importante, ma il consumatore finale non è che ne sappia tantissimo,
no,
del fatto che la macchina è prodotta a Udine piuttosto che a Treviso. Però noi abbiamo le fabbriche, le industrie da 100 anni in Italia, e quindi abbiamo anche tecnologia, sviluppo eccetera, investimenti che sono stati fatti tanti anni fa e che in Nuova Zelanda non sono stati fatti o sono stati fatti in altri settori. Quindi adesso aprire una ditta che produce macchine da caffè in Nuova Zelanda probabilmente non è più economico, infatti quello che è successo negli ultimi 20 anni è che se non altro l'hanno aperto magari in Asia, in Cina, piuttosto che aprirle qua. In tante industrie. In Italia abbiamo la fortuna che 100 anni fa, 80 anni fa, 60 anni fa l'industria ha avuto un periodo di grande sviluppo e siamo fortunati che produciamo tutto in Italia, dalle macchine di caffè, ma qualsiasi industria, siamo ancora abbastanza ai primi posti dell'ingegneria mondiale, questo sicuramente ci fa grande onore.
E senti, allora tu lo posso dire, tu lavori per Segafredo, vero?
Sì.
Volevo sapere, introdurre una marca come questa, che è già antica, cioè in Italia la conosciamo tutti, però qui in un posto dove c'è stato questo gran sviluppo, eccetera, eccetera, dove la gente conosce un sacco di diverse torrefazioni, è stato facile? Oppure era già una brand conosciuta?
Assolutamente non è stato facile, non è tuttora facile, perché è un brand che è conosciuto nel mondo ma non qua, ovviamente in Italia, in Europa lo si vede un po' ovunque, è forte anche nel Nord America, nel Sud America per motivi storici, ma qua in Australia e Nuova Zelanda, in Australia è da 25 anni in realtà, quindi si conosceva un po' di più, ma qua è una cosa molto molto nuova. L'azienda che abbiamo rilevato 3 anni fa, abbiamo rilevato un'azienda di caffè che già operava sul territorio, per avere una struttura sulla quale partire e introdurre i nostri prodotti, la gente non conosce il caffè Segafredo o in maniera molto molto limitata. Comunque i kiwi sono persone che viaggiano molto, quindi qualcuno magari ha dei ricordi di aver visto in Europa, in Italia, da qualche parte il caffè Segafredo, ma non è una discriminante della che ci aiuta a vendere il caffè. Dobbiamo avvalerci di altre armi, diciamo così, e come io dico sempre, più del prodotto e del brand, la cosa importante sono le persone che fanno parte dell'azienda, fanno la differenza. Quindi se hai un team di persone valide, motivate, che capiscono la filosofia, quello che stiamo facendo, poi il prodotto si vende di conseguenza, ma no, non è conosciuto come ovviamente in Europa, per cui non ci ha aiutato per nulla.
Io ho una domanda ridicola, te la posso fare? Questo fa vedere la mia ignoranza a tutti, infatti la dico a tutti. Allora, io mi faccio il caffè ogni mattina in una piccola caffettiera, la Moka, a casa. E sono anni e anni che cerco di, cioè io sono una che mi butto, provo un sacco di cose, eccetera, eccetera, vedo tutte queste industrie neozelandesi, eccetera, che fanno questo caffè buono, e perlomeno una volta al mese provo un caffè diverso, cioè lo vado a comprare o al supermercato o da un'altra parte, però devo dire la verità, con la caffettiera mia solo i caffè italiani escono bene. Perché?
Beh, come per tanti altri motivi le cose in Italia vengono meglio che in altri paesi. Noi abbiamo una tostatura e una miscelatura del caffè diversa sicuramente da quella locale, ed è disegnata per le nostre macchinette, perché non dimentichiamoci che non so adesso le percentuali, ma grandissima parte delle famiglie italiane usano la Moka la mattina per avere il caffè. Qua è una cosa molto limitata, la gente va al bar a bersi i cappuccini, flat white, il latte, eccetera, durante la giornata, nei take away, piuttosto che al banco, e c'è proprio un altro modo di consumare il prodotto, e questo ha portato non solo a miscelare il caffè in maniera diversa, ma anche a tostarlo in maniera diversa. Ovviamente un paese ad alto consumo di latte come la Nuova Zelanda si orienterà verso delle miscele e delle tostature adatte a farlo andare, diciamo, bene insieme al latte, piuttosto che berlo come lo beviamo noi dalla Moka. Per cui sì, diciamo che il mercato si è adattato a quello che è il tipo di consumo del prodotto che viene fatto localmente. Quindi se tu bevi il caffè dalla Moka, ha senso che venga meglio con una miscela italiana, perché in Italia lo consumiamo così. Qua purtroppo, o per fortuna, viene consumato in maniera diversa, quindi ti conviene puntare sempre sui brand italiani come la Segafredo, ma anche gli altri che sono presenti in Nuova Zelanda, se lo consumi in quella maniera. Se vai al bar puoi provarlo in diversi modi, diverse marche, perché sono comunque molto molto bravi e hanno una qualità elevata del prodotto.
E anche del latte.
E anche del latte, ovviamente.
Senti, Mario, secondo me sembra un momento adatto per fermarci un momentino, andarci a prendere un caffè e tornare. E so che tu per noi hai scelto Vasco Rossi, Vita Spericolata, che mi sembra che sia giusta.
Specialmente quando torniamo e ti chiediamo qualche altre domande di quello che fai prossimamente. Per
esatto.
Cui sentiamoci Vita Spericolata di Vasco Rossi.
Voglio una vita spericolata, voglio una vita come quelle dei figli, voglio una vita esagerata, voglio una vita con vestiti qui, voglio una vita che non è mai tardi, di quelle che non dormi mai.
Ok, benissimo, Vita Spericolata.
Grazie.
Che mi sa che è una cosa che uno vive quando si è bevuto forse un caffè di troppo.
Troppi caffè.
Senti Mario, volevo farti delle domande sulla tostatura, perché qua in Nuova Zelanda la gente che beve caffè ne parla parecchio, e anche i vari imprenditori. La miscela del caffè in Italia, o anche Segafredo, in genere che cos'è? Arabica? Da dove proviene il caffè in genere?
Allora, in Italia storicamente noi siamo abituati a un gusto un po' più forte, e questo lo otteniamo miscelando l'arabica, che è il caffè che cresce ad altitudini più elevate e ha caratteristiche più leggere, più raffinate, e la robusta, che è il caffè che cresce ad altitudini più basse e ha caratteristiche, come suggerisce il nome, più robuste, e ha anche un contenuto di caffeina superiore, perché la caffeina è un deterrente naturale per gli insetti, quindi è un insetticida naturale della pianta, diciamo. Ovviamente ad altitudini più basse ci sono più insetti, quindi la pianta ha naturalmente sviluppato, diciamo che per il darwinismo sono sopravvissute le piante che avevano più caffeina a quelle latitudini. E in Italia usiamo una miscela di origini di arabica e di robusta, e la tostiamo in maniera più intensa rispetto a quello che fanno in Nuova Zelanda, dove sono più spostati verso miscele 100% arabica e tostature più leggere. Questo cosa di nuovo, riportandoci al discorso del latte, la tostatura più leggera e l'arabica hanno un grado di acidità superiore rispetto alla qualità della robusta. L'acidità in un espresso è una cosa piuttosto sgradevole, l'acidità in un cappuccino, in un latte o in un flat white viene annullata dalla basicità del latte stesso. Quindi riescono a gustare, a me piace il caffè 100% arabica in un cappuccino, in un latte o in un flat white, perché appunto c'è questa, praticamente l'acidità viene un po' annullata da quella che è la basicità del latte, mentre nelle miscelature italiane, che lo beviamo soprattutto come espresso, comunque con quantitativi di latte molto inferiori, preferiamo una tostatura un po' più profonda che annulla l'acidità di quello che è il chicco e tira fuori altri aromi come il cioccolato, il caramello e altre cose un po' più profonde, un po' più intense del chicco stesso.
L'hai spiegato proprio bene, ne avevo bisogno, perché io ogni volta che mi faccio un espresso fuori dalla casa mia chiedo sempre per un po' di latte, però non sia mai chiedo per un macchiato, non so che cosa mi fanno, però esatto, chiedo proprio per 2-3 gocce di latte per togliere l'acidità, perché esatto, sennò è proprio una pesantezza, cioè dici $4 per un
è molto questo acido.
Troppo
mia mamma è venuta a trovarmi sia in Australia che in Nuova Zelanda, lei beve caffè da quando è piccola e quindi ha anche sviluppato un certo gusto per il caffè eccetera, non è riuscita a bere il caffè nei bar,
no,
era, quindi lo bevevamo a casa, facciamo con la macchinetta, poi quando andavamo in giro o trovavamo un bar che usava il Segafredo o altri caffè italiani, oppure lei proprio non riusciva a berlo, perché lei beve espresso, puro, così come l'abbiamo disegnato in Italia. Quindi quella città dà fastidio obiettivamente se lo bevi da solo, senza latte, quindi ti capisco benissimo tu che aggiungi il latte, perché di sicuro porta il livello d'acidità molto più basso.
E senti, ma tu bevi tanto caffè, per curiosità?
Io bevo tanto caffè, non saprei dirvi quanto, perché varia in base soprattutto a il mio umore e anche, devo dire la verità, se devo fare dei tasting con potenziali clienti eccetera, quello mi scappa un po' la mano, dopo non me ne accorgo quanti ne bevo, se faccio dei tasting posso anche arrivare a 8-9 caffè al giorno,
mamma mia.
Ma tra quello un po' in via eccezionale, adesso che non faccio più il venditore puro, che sono a una posizione un po' diversa, ne bevo un pochino di meno, perché lo prendo la mattina, poi se mi vengono a trovare delle persone lo condivido con loro, ma non vado attivamente nei bar. Io in Australia ho iniziato bussando alle porte dei bar con il macinino sotto il braccio e un pacco di caffè, chiedendo se avevano piacere di provare il caffè, quindi ne facevo tante di prove al giorno. Adesso ho i ragazzi che fanno questa cosa per me, io ne bevo un pochino di meno.
E senti, vogliamo sapere qual è il tuo progetto nel futuro, perché abbiamo sentito dei rumors che fra un po' ci lasci.
Sì, allora è una cosa di recente accadimento e fa parte è venuta fuori perché la Segafredo, il gruppo Segafredo ha acquisito una società in Asia che operava già da diversi anni e si chiama Bon Café, e in Vietnam abbiamo investito molti soldi in una nuova struttura commerciale e in una nuova struttura di produzione, perché non so se sapete, ma i paesi dell'Asia hanno delle tassazioni d'ingresso molto alte, quindi se qualcuno vuole, soprattutto per certi prodotti tra cui il caffè, se qualcuno vuole importare il caffè in Asia deve pagare delle tasse assurde. Quindi l'azienda ha deciso di investire in struttura produttiva, e visto che il caffè verrà tostato, viene già tostato in Vietnam, può essere venduto nell'area dell'Asia a prezzi inferiori. E Io, proprio per questi investimenti che l'azienda ha fatto, sono stato scelto per prendere in mano, diciamo, le operazioni del Vietnam, quindi mi dispiace un po' annunciarlo adesso alla radio, però da settembre mi trasferirò in Vietnam. Ovviamente qua verrà un ragazzo da Perth che ha lavorato con noi per 9 anni, napoletano peraltro, e arriverà già il 2 luglio e sono sicuro che porterà avanti comunque il discorso che è stato iniziato da me in maniera eccellente, quindi non vi lascio in cattive mani.
Bravo, però Vietnam, wow, fantastico, sarà un'esperienza interessantissima.
Perché
wow.
Loro bevono pure caffè in Vietnam, si vede l'influenza dai francesi, però hanno uno stile diverso di come lo fanno il caffè, hanno una specie di tazzina con
ci mettono il latte,
qual
è quel latte?
Perciò latte condensato.
C'è una cosa che fanno a Hanoi, si chiama proprio, come si chiama quel caffè che fanno col latte condensato?
Beh, dovrebbe essere Vietnamese coffee.
Ci mettono anche il ghiaccio.
Sì. Puoi averlo sia caldo che freddo, sì.
Esatto.
Caffè vietnamita. Ma hai la ragione per cui ho scelto la canzone di prima, anche un po' questa, ed è quello che mi ha contraddistinto sin da quando ho lasciato l'Italia, di comunque accettare sempre sfide nuove, anche se sembrano un po' spericolate, per così vederle da fuori, ma sono sfide che io accetto e ovviamente cerco per crescere a livello personale e professionale. Quindi l'Australia e Nuova Zelanda sono stati dei passaggi importantissimi per me, ovviamente il Vietnam sarà altrettanto importante e molto diverso.
Wow, sì, veramente.
Sono esperienze che quando uno le prende così per proprio viverle, che portano delle cose molto molto belle e molto interessanti, perciò
sì,
ti auguriamo tante belle cose, Mario, perché sarà veramente, andando dall'Australia, poi la Nuova Zelanda, poi andando in Vietnam, sarà proprio qualcosa di veramente diverso.
No, avrò l'opportunità di vivere in un paese che ovviamente viene considerato giustamente povero, è una cosa che non ho mai fatto in vita mia, per cui quella è una cosa a livello personale che ho grande interesse nel fare, per aprire un po' gli occhi e la mente a realtà molto diverse da quelle che è il mondo occidentale, perché alla fine Italia, Australia e Nuova Zelanda facciamo parte del cosiddetto mondo occidentale. E poi dal punto di vista professionale, andare in un paese che è il secondo produttore di caffè al mondo dopo il Brasile, e abbiamo anche una fabbrica, quindi a livello professionale imparerò tantissimo dal punto di vista della produzione e coltivazione del caffè e anche della trasformazione del caffè in fabbrica. Quindi al lato commerciale che ho fatto negli ultimi 7 anni tra Australia e Nuova Zelanda unirò un po' quello della produzione e della coltivazione, quindi ho questi due motivi che mi hanno spinto a fare questa scelta. Ovviamente poi non si sa in futuro, se non si sa mai se tornerò qua o in Australia o dove andrò. Io di solito prendo un'esperienza alla volta.
Bravo, guarda,
molto interessante.
Infatti ti possiamo parlare fino a mezzanotte, però fortunatamente ci abbiamo solo una mezz'ora. Senti, ti dobbiamo salutare e dirti grazie, però voglio che tu ci lasci il tuo numero in modo che quando vai in Vietnam ti possiamo chiamare dopo un anno e dire: uè Mario, che succede in Vietnam? Te la sei fatta la tazzolella di caffè stamattina?
Di quello vietnamita, chissà se dopo avermi convinto a bere il flat white in Nuova Zelanda mi cominceranno a bere il caffè vietnamita in Vietnam.
Mario, sei aperto, sicuro ti succederà. Guarda, la prossima volta che ti parliamo sarai già un vietnamita.
Esatto, mai dire mai. Sicuramente la lingua sarà un po' più complicata da imparare, ma anche
chissà di sì.
Ma chissà Dio, magari mi appassiono anche di quello. Comunque rimarremo sicuro in contatto e mi ha fatto gran piacere conoscervi. Ovviamente Carla ho conosciuto anche di persona,
sì.
non avremo difficoltà a rimanere in contatto e verrò sicuramente a breve, tornerò a fare visita magari l'anno prossimo, sia per lavoro che per piacere in Nuova Zelanda, quindi ci teniamo in contatto.
Perfetto,
grazie Mario.
Ok Mario, ciao e grazie.
Onda Azzurra, ogni domenica alle 11:20 di mattina oppure online a qualsiasi ora su planetaudio.org.nz/Onda Azzurra.